risalutiamo. Chiedo scusa se sono stato responsabile di un piccolo scambio di orario, però avevo avvertito, avevo preso un impegno diverso prima e quindi ho cercato di assolvere a quell'impegno e ora cerco di assolvere a questo secondo impegno. Penso di partire questa sera riprendendo una delle domande che mi sono state poste ieri sera, a cui, secondo l'interrogante, avrei evitato o forse diceva dimenticato di dare una risposta. Poi me la sono fatta ripetere perché sinceramente non l'avevo appuntata e la domanda sarebbe di questo tipo: ci sono a livello nazionale, e quindi quali sono eventualmente, indicazioni precise per il dopo Verona? La risposta, a mio modo di vedere, era già contenuta nella modesta relazione, che non voleva essere una proposta un po' estemporanea di mie idee e secondo la mia sensibilità, ma voleva essere una proposta tinta alla bozza di nota pastorale, approntata per la discussione e l'approvazione in aula da parte dell'Assemblea dei Vescovi. A questa bozza io ho attinto in particolare per le prospettive che si aprono alle chiese che sono in Italia. Per questo ultimo scorcio di decennio, ma forse anche per oltre questo scorcio, decennio che è stato ed è e dovrebbe essere caratterizzato dagli orientamenti pastorali comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Certo, la scelta dei vari passaggi, l'impostazione e alcune sottolineature di carattere operativo sono personali, è logico, l'ho fatto io, bene o male corrispondono alla mia mente e quindi anche alla mia sensibilità, ma le prospettive di fondo emergono esplicitamente da quel testo che, essendo bozza, non può essere evidentemente considerato come definitivo e in qualche modo, almeno in un'ottica di comunione, moralmente vincolante. Per cui vedremo quando i vescovi ci offriranno la nota pastorale del dopo Verona che cosa passerà dalla bozza che ho in mano. Per cui ecco, credo che la risposta, se ci sono o no a livello nazionale indicazioni precise per il dopo Verona, è che ci sono, ma soltanto in bozza, non in maniera definitiva. Ed è ciò che io ho cercato di condividere, almeno in parte, con voi ieri sera. Ho letto poi le relazioni, come diceva poco fa Don Giovanni, le relazioni scritte degli incontri della prima sera di giovedì. I suggerimenti, a dire il vero, sono diversi, forse sono anche parecchi e interessanti. Credo che ne siate tutti a conoscenza, perché nell'incontro di prima di cena sono state fatte le relazioni di quella prima sera. Credo si possa sottolineare, anche questo è stato rilevato, quanto sia già positivo il fatto che ci si incontri, che ci si confronti e che si tenti di individuare prospettive comuni. Ho trovato interessanti anche le pagine con i numeri, appartengono in particolare a Don Pier Giorgio per la sua sensibilità e un po' anche la sua specializzazione. Li ho trovati interessanti perché anche questi, anche i numeri, possono aiutare a fotografare meglio la realtà, a scorgere alcune opportunità e a mettere in luce delle problematicità che vanno affrontate. Anche i numeri servono. A questo punto provo allora a riprendere alcuni punti già toccati e che sono emersi anche nei vostri incontri e nei vostri interventi poi qui in plenaria. È chiaro che questa è una scelta contestabile, ma credo non spetti a me tracciare le linee di un programma per la nostra Chiesa. Sarebbe a dir poco presuntuoso e contraddirebbe in maniera sfacciata quanto è stato detto sulla comunione e sulla corresponsabilità ecclesiale. Allora provo soltanto a rimettere in luce tre o quattro punti che a me sembrano di un certo interesse e che possono aprire delle prospettive. Primo punto. In primo luogo mi sembra importante ritornare al clima di Verona, non evidentemente quello meteorologico, al clima di Verona che è stato richiamato in particolare da uno dei tre gruppi della prima sera e che può essere descritto in questi termini: un clima di fiducia e una grande voglia di comunità. È l'espressione che trovo in uno dei gruppi. Verona ci lascia o ci testimonia questo clima, da una parte di fiducia e dall'altra questa grande voglia di comunità. Innanzitutto un clima di fiducia, fondato sulla fede nel Cristo risorto. Questa è la ragione. Gesù ha vinto la morte, Gesù ha vinto il peccato. In Gesù anche noi siamo più che vincitori. San Paolo, lettera ai Romani. Lui è la ragione della nostra fiducia e della nostra speranza. Ma un clima di fiducia alimentato anche dalla testimonianza dei santi. È stata molto bella, credo, no? La prima celebrazione, anche se era un freddo da morire, all'Arena di Verona, la prima sera, con tutte quelle immagini di santi e in alto le immagini di alcune figure recenti, contemporanee, di santi, anche se non canonizzati. Ogni regione d'Italia ne aveva presentata una, le Marche avevano presentato lo scienziato Enrico Medi. Quindi, ecco, alimentata da questa schiera di uomini e di donne presenti nel corso della storia della Chiesa fino ad oggi, che ci richiamano alla fiducia e alla speranza. Personalmente non parlo mai dei santi al passato, come abitualmente si fa. I santi dicevano, i santi facevano. Certo, se parlo di San Francesco, dico faceva nel 1200, ma se parlo genericamente di santi, dico i santi fanno, dicono, agiscono oggi, perché esistono oggi, spero anche in mezzo a noi. Poi se un domani questa santità sarà riconosciuta ufficialmente è un altro discorso. Quello che ci interessa, credo, è che la riconosca il Signore. Allora i santi di oggi, quelli di ieri, ci parlano di una schiera ancora ininterrotta e che non si interromperà fino alla fine dei secoli, fino a quando tutti insieme saremo santi nel cielo. Quindi un clima di fiducia fondato sulla fede nel Cristo risorto, alimentato dalla testimonianza dei santi e sostenuto dal fatto stesso del convenire insieme. Questo convenire insieme dei rappresentanti delle chiese che sono in Italia e anche di altre presenze, anche al di fuori della Chiesa cattolica e della Chiesa istituzionale. Si contrappongono alla fiducia, tra l'altro, quel sentimento di paura, ieri sera è stato richiamato, e quella voglia di arroccamento provocate dalla sensazione di un attacco virulento che pure esiste, da un rigurgito virulento di laicismo e di anticlericalismo. Ieri sera leggevamo dalla prima lettera di Pietro: carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi, per provarvi. All'inizio della prima lettera di Pietro si dice come l'oro nel crogiuolo, provato attraverso il fuoco, come se vi accadesse qualcosa di strano. Siamo onesti, non ci troviamo in Italia e in Europa in un contesto di persecuzione. 2 anni fa, andando in Andalusia con il seminario lombardo, abbiamo incontrato il decano della cattedrale di Malaga che ci ha presentato la situazione della Spagna. Ricordo che ha iniziato dicendo: siamo in situazione di persecuzione. Confesso, mi è sembrato esagerato. La persecuzione è un'altra cosa. Se poi con persecuzione intendiamo dire anche il rifiuto della fede, l'attacco alla Chiesa, eccetera, beh, allora tutto diventa persecuzione. Ma la persecuzione, credo, vera e propria, si manifesta in ben altro modo. Del resto Gesù ha parlato ai suoi dell'odio del mondo, delle preferenze che il mondo ha. E ha parlato poi anche di persecuzione, dicendo di non spaventarsi e di considerarla come occasione per rendere testimonianza. Così ha detto Gesù, Vangelo di Luca, capitolo 21, versetto 13. La difficoltà, la prova, la sofferenza, l'incomprensione, secondo Gesù, poi anche la persecuzione, devono essere occasione per rendere testimonianza. Tutto sommato dovremmo dire allora non una disgrazia, ma una opportunità per purificare la fede e per testimoniare la fede. Alla fiducia si contrappone allora, insieme con la paura, anche l'impazienza. L'impazienza di chi vorrebbe tutto subito. L'immagine del seme, molto utilizzata nei testi evangelici, ci ricorda che è necessario riconoscere e rispettare i tempi della crescita, sapendo anche che il seme della parola, e possiamo dire genericamente il seme del bene, ha una vitalità intrinseca che non dipende dal seminatore. Vangelo di Marco, capitolo 4, versetti 26-29, ricordiamo questa paraboletta che appartiene solo a Marco: vegli o dorma il seminatore, il seme cresce, come neanche lui lo sa. In terzo luogo si contrappone alla fiducia il disfattismo. Tanto non c'è niente da fare. I terreni appaiono sempre sassosi, aridi, pieni di spini e di rovi. Perché non credere che esiste anche la terra buona, visto che Gesù parla anche di questa? E forse la terra buona proprio là dove meno ce l'aspettiamo. Pensiamo al Vangelo di questa domenica. Gesù mette a confronto il fariseo e una prostituta. E pare che la bilancia per Gesù penda a favore della prostituta più che del fariseo. Lei ha molto amato, a differenza di te, che sei un praticante ma senza amore. Ancora si contrappone alla fiducia il minimalismo nella proposta, perché ci abbiamo fatto un proverbio: l'ottimo è nemico del bene. Ma la proposta evangelica è di alto, di altissimo profilo, e non possiamo abbassarla, Non abbiamo questa autorità. Poi certo c'è una gradualità verso un pieno conseguimento. E il rispetto della gradualità è fondamentale per un autentico ed efficace accompagnamento spirituale. Però la meta va indicata: siate perfetti come il Padre, misericordiosi come il Padre. Come ho fatto io, fate anche voi. Possiamo continuare. Gesù non ha abbassato le esigenze, poi ha rispettato la fatica dei discepoli nella sequela, accettato anche che lo tradissero e che fossero anche causa della sua morte. E però la meta è rimasta quella. E certo lui ha anche garantito l'accompagnamento per raggiungerla. Anche nella persecuzione non vi preoccupate. Un po' buffo questo Gesù, ma come? Mi trovo in mezzo ai guai e non devo preoccuparmi. No, non vi preoccupate, perché lo Spirito del Padre vi sarà donato e sarà lui a suggerirvi anche le cose che dovrete dire. La storia dei santi ce lo testimonia, la storia dei martiri anche di oggi ce lo testimonia. Padre Pino Puglisi dice a colui che lo sta uccidendo: me l'aspettavo, con quella faccina da uomo buono com'era. Ecco, non possiamo dimenticare che per noi questo è tempo di grazia. Non ho mai usato le parole difficili, vero? Allora la uso adesso, è il Kairos, è il tempo di grazia, questo. Perché ce n'abbiamo forse un altro? È questo. Questa è l'opportunità che ci viene offerta. È l'occasione favorevole, l'unica per noi, per la salvezza. Questa realtà nella quale noi ci troviamo a vivere, questa realtà creata, questo mondo, è buono. Dio vide che era cosa buona. L'umanità è molto buona. Rileggiamolo quel capitolo primo del libro della Genesi. E se questa realtà creata e questa umanità è ferita, e potremmo dire anche mortalmente, dal peccato con tutti i suoi connessi, è una creazione e una umanità che conserva la sua bontà originaria, ed è una creazione ed una umanità salvata, in cui è immessa la potenza dell'amore di Dio, della risurrezione di Cristo, dell'azione dello Spirito Santo. Questo mondo, questa realtà creata, questa umanità. Ecco, allora credo innanzitutto noi bisogna che impariamo a coltivare questo clima di fiducia, che non è illusione, e direi che non è neanche ottimismo, è fiducia, che nasce appunto dalla fede, che nasce dalla visione che Dio ha del mondo, dell'uomo e della storia, e noi cerchiamo di condividerla, che nasce dalla potenza dello Spirito che abita la Chiesa, ciascuno di noi e il mondo, perché lo Spirito non lo puoi mica costringere dentro una istituzione, non lo puoi mica costringere dentro confini. È come il vento, Vangelo di Giovanni al capitolo 3, non sai da dove viene né dove va. Così dice Gesù, è la potenza dello Spirito. Ecco, ripeto, non è tanto un ottimismo così a buon mercato, no, è una fede, è una fiducia che nasce dalla fede, e certo è anche sofferta. In secondo luogo, si diceva che Verona ha lasciato, o ha testimoniato meglio, una grande voglia di comunità. Verona ha evitato di mettere al centro le diverse categorie ecclesiali. C'era chi aveva chiesto un convegno sul laicato, poi ho sentito alcuni laici che avrebbero voluto questo durante e dopo il convegno, hanno detto per fortuna che non è stata fatta una scelta di categoria, appunto perché non era questo lo scopo del convegno. Ma Verona ha considerato la Chiesa nella sua globalità e unità, pur diversificata nella ricchezza di carismi e ministeri, come soggetto e prima ancora sempre anche come destinataria di evangelizzazione. Una Chiesa che si lascia evangelizzare per evangelizzare. A questa voglia di comunità, fra l'altro, si contrappone l'individualismo, e la cultura attuale è impregnata di individualismo, e l'autoreferenzialità, siano di individui, di gruppi, anche di parrocchie, di famiglie. A questa voglia di comunità si contrappone lo spirito di rivendicazione e di contrapposizione, espresso frequentemente da quel modo di esprimersi noi, voi, noi, gli altri, i vicini, i lontani. Quando sappiamo dal Vangelo che Gesù dice non è una categoria che appartiene a Dio questa del vicino e del lontano. Perché? È perché tu sei chiamato a farti vicino, è nella tua vocazione. Fatti prossimo, capitolo 10 del Vangelo di Luca, il buon samaritano, che rappresenta Dio, Cristo, la Chiesa e ciascuno di noi. Allora, ecco, innanzitutto a me sembra che possiamo raccogliere per il dopo Verona, cioè per questo nostro tempo, questa duplice indicazione che, ripeto, mi pare emerge anche dai testi che ho potuto leggere, innanzitutto questa sottolineatura di fiducia, di speranza, anche da qualche intervento di ieri sera, e questa voglia di comunità. Allora, quali punti riprendere? Guidati dalla bozza di nota pastorale e guidati anche dai contributi offerti dagli incontri di giovedì. Credo dovremmo fare un elenco piuttosto lungo, ma a mio parere non gioverebbe. Né, come dicevo, posso essere io a dare, perché non mi spetta, quali debbano essere le piste da percorrere per la nostra Chiesa nel prossimo anno pastorale o nei prossimi anni. Allora faccio questa scelta, discutibile certamente, spero non cervellotica, lontana dalla nostra situazione e dalle questioni che ci toccano. Ecco, primo, puntare su comunità parrocchiali aperte, un'espressione che ho trovato in una delle relazioni. Non dimenticando mai la cattolicità della Chiesa, nella sua accezione originale, quella per cui diciamo credo la Chiesa cattolica, che non ha una valenza negativa per distinguerci dagli ortodossi, dai protestanti. La cattolicità appartiene alla Chiesa in quanto tale, che vuol dire una Chiesa aperta appunto a tutta la realtà, a tutta l'umanità. Diremo una Chiesa con porte e finestre spalancate, perché si possa vedere, perché si possa entrare e uscire, un po' sul tipo dell'allegoria di Giovanni 10, il buon pastore che conduce al pascolo e le pecore che ascoltano la sua voce entrano ed escono, cioè vivono una libertà e una responsabilità. Comunità accoglienti, quindi, e in ascolto delle domande e delle attese della gente. Perché questo avvenga, è necessario innanzitutto curare le relazioni, si diceva anche ieri sera, all'interno delle comunità parrocchiali, qualsiasi comunità cristiana, con uno stile, così si esprime la bozza, che valorizza ogni risorsa e ogni sensibilità, in un clima di fraternità e di dialogo, di franchezza nello scambio e di mitezza nella ricerca di ciò che corrisponde al bene della comunità tutta. In un contesto sociale frammentato e disperso, la comunità cristiana avverte come proprio compito anche quello di contribuire a generare stili di incontro e di comunicazione. Poi alcuni hanno insistito sulla comunicazione, anche i mezzi della comunicazione, eccetera. Però, ripeto, sono scelte, quindi qualche cosa o parecchie cose restano fuori, ma non perché non siano importanti, ma credo dire tutto non giovane. Bisogna imparare a star bene insieme, non perché sia facile, ma perché crediamo al dono della fraternità e al dono della comunione. Ma star bene insieme non per se stessi, ma perché anche altri possano trovare calore umano e accoglienza. Ricordo anche quando giovane prete stavo con i giovani che mi dicevano: ma quelli vengono soltanto quando c'è qualche festa. E io dicevo: grazie al Signore, che almeno in qualche occasione trovano calore, trovano fraternità. So bene che l'ideale sarebbe che anche loro scoprissero Gesù, la fede, la Chiesa. Intanto manifestiamo noi la nostra fraternità con semplicità, direi anche senza nessun secondo fine. Alla fine neanche quello della conversione è opera di Dio, è opera nostra, guidati dallo Spirito, invece diventare persone accoglienti, comunità aperte, che non si chiudono di fronte alle questioni e alle problematiche anche scottanti e difficili delle persone. E in questa ottica, un'espressione così a mo' di slogan, non so quanto sia efficace, una parrocchia che sia capace di andare oltre la parrocchia, dove i confini non sono invalicabili, come era un po' una volta, noi che abbiamo una certa età, ci ricordiamo, no? Non si poteva passare, ma c'erano forse non proprio ragioni pastorali per questa custodia gelosa, no, dei confini. Ma attraverso questi confini geografici, se è una parrocchia che va oltre la parrocchia, è necessario creare incontri, scambi, collaborazioni, per meglio rispondere alla missione evangelizzatrice e alle vere necessità delle persone. Io non so se l'unità pastorale sia l'unica risposta alle urgenze attuali. Credo profondamente che le chiusure non giovano, al contrario, mortificano. Qualche volta mi viene da dire, forse anche l'archidiocesi di Milano con 5 milioni di abitanti, se non vive un'apertura alle altre chiese muore asfissiata. Durerà un po' di più della nostra diocesi, che è più piccolina, la nostra muore asfissiata un po' prima, loro un po' dopo, ma si muore asfissiati se ci teniamo chiusi sotto la nostra campana. In questa prospettiva di apertura si pongono anche le questioni ecumeniche e di rapporto con altre chiese, questioni missionarie, eccetera. Ecco, allora innanzitutto mi è sembrato di cogliere questa indicazione da Nerone e dalle riflessioni che sono state fatte l'altra sera e un po' anche da ieri sera. Ecco, delle comunità che cercano di diventare cattoliche, perché lo sono, ma bisogna diventarlo sempre di più. Secondo, dicevamo, porre al centro la persona, come ci ricorda Verona, non preparando per la persona un vestito preconfezionato, che se poi non gli sta bene addosso, tagliamo le braccia o le gambe alla persona, ma cercando di tagliare e cucire il vestito sulla sua misura. Non so se questa immagine può aiutarci, perché se presentiamo il vestito preconfezionato deve essere proprio una fortuna che la cosa funzioni bene. A me funzionava fino a un certo punto, poi siete come se una pancetta non mi ha funzionato più. E che faccio? Sì, vorrei diminuire un pochino, però a un certo punto cambi un po' vestito, cioè te lo fai un po' più su misura, insomma. Ecco, allora, piuttosto che preparare il vestito e metterlo addosso in maniera che la persona l'ha da portare per forza, forse dobbiamo cercare di cucire, prima di tagliare e cucire il vestito, secondo le misure della persona. Faccio soltanto un esempio. In un gruppo si è parlato di emergenza giovani. proprio questa è l'espressione. A me sembra, perdonate, posso dire una sciocchezza, un approccio non corretto, anche se non mancano problemi, pure di notevole entità. E se provassimo a parlare, invece che di emergenza giovani, di risorsa giovani? E se provassimo a comprendere umilmente e con simpatia le loro attese, le loro problematiche, le loro domande, cercando, per quanto possibile, di non filtrarle con la nostra sensibilità e con le nostre vedute? Difficilissimo. E però se ci provassimo? Accennavamo già ieri sera. È un discorso per noi difficile, perché chiede una conversione culturale e pastorale. Ma senza queste rischiamo di fare percorsi paralleli, anzi divergenti, rispetto ai nostri giovani. Ricordo quando ero rettore ad Assisi, un seminarista, avrà avuto 21-22 anni, che parlando con me a un certo punto mi dice: io questi giovani non li capisco. Ah, gli ho detto: scusa, ma di chi stai parlando? Ma dei 17 anni. E tu quanti anni hai? Ti pare essere 21-22? Tu pensi, io adesso dovrei capire te, che c'ho 30 e più anni di più di te. Però dobbiamo farlo questo sforzo. Dobbiamo farlo, che poi è uno sforzo. Sì, è un po' di sforzo su noi stessi, ma poi alla fine diventa davvero, sapete, liberanti, ci toglie un po' quella sclerosi che poi ci prende, insomma, andando avanti un po', no? Nella vita. Non per dar ragione, non è questo, ma l'ascolto, cercare di capire. E che cosa c'è anche magari dietro alle loro risposte, alle loro domande? Non so quanto spazio noi diamo ai giovani, non per interpretare le loro esigenze, ma per farle dire le loro esigenze. Poi cercheremo anche di comprenderle, ma lasciamogliele dire a loro. Perché dobbiamo essere noi a interpretare che cosa loro domandano e di che cosa loro hanno bisogno? E non è solo questione di linguaggio, anche se giustamente in un'altra relazione si parla della necessità, se volete, di aggiornare il linguaggio. Su questo sono proprio analfabeta, io dico, rispetto a internet sono ancora appena sulla porta della caverna, non sono ancora uscito dall'epoca delle caverne, so fare quasi niente. Va bene anche questo, aggiornare i linguaggi, vedo che si fanno delle cose bellissime, delle cose stupende, ma credo che non sia alla fine la cosa più importante. È soprattutto una questione di esperienza ecclesiale della fede cristiana, perché non basta che siano coinvolte l'intelligenza e le capacità di apprendimento, ma deve essere coinvolta la persona intera, nella sua globalità di materia e spirito, di emozione e sentimento, di slanci e di paure, di desideri e di ricerca di significato. Ecco, mettere al centro la persona obbliga a porsi la questione del suo contesto vitale, quindi anche delle sue abitudini, delle sue frequentazioni, del territorio dove vive, degli ambiti di vita, eccetera. Possono esserci di aiuto le scienze umane, quali la psicologia, la sociologia, la pedagogia, ma è anche un fatto di fede. È vero che nella Chiesa la priorità spetta alla Sacra Scrittura, la fede dall'ascolto, San Paolo ai Romani, ma credo dobbiamo stare attenti a non identificare la parola di Dio, Dio che parla e che si comunica, solo con la Bibbia. La Bibbia crediamo essere parola di Dio, ma Dio non parla solo con la Bibbia. Il Dio di Abramo, di Mosè, dei profeti, il Dio di Gesù, non è il Dio del libro, quanto piuttosto è il Dio della storia, che si svela nella storia, e questo ci testimonia la Bibbia. parla attraverso i fatti della vita, accompagna l'uomo a vivere la storia come offerta a lui gradita. La Bibbia ci dà le coordinate comprensibili solo attraverso la fede per leggere la vita e la storia secondo Dio. Ecco perché si parla da una parte di lettura sapienziale della Bibbia e dall'altra di discernimento spirituale della storia. E non sono due cose parallele, tantomeno in antagonismo. In questo contesto la proposta formativa e l'accompagnamento spirituale devono rispondere a una duplice domanda, che poi è un tutt'uno: qual è il disegno di Dio su di me, su di noi? E per quale compito? E con quale missione? Perché se Dio chiama, chiama sempre per una missione da compiere. Se volete una piccola esemplificazione, che trago dall'esperienza con l'associazione, con l'Azione Cattolica, che fino a qualche tempo fa si riteneva una fonte ormai asciutta per le vocazioni, sia al ministero ordinato che alla vita religiosa, alla vita missionaria. Era una leggenda metropolitana che circolava tra vescovi, tra preti. È stato dimostrato scientificamente da una ricerca sociologica che in percentuale è ancora l'associazione da cui proviene la maggior parte di quelle vocazioni. Ma la ragione per me è semplice. Ricordo quando mia ex alunna telefonante mi diceva: sai, abbiamo questi seminaristi, ah sai, viene dall'Azione Cattolica. Beh, la risposta è normale. Perché? Per la qualità, pur con tutti i suoi limiti e difetti, della sua proposta formativa e quindi il particolare taglio vocazionale e apostolico che essa ha. Non può essere diversamente, non c'è un'altra formazione senza che abbia questo taglio vocazionale e apostolico. Il Signore chiama, e il Signore chiama sempre per una missione. Renditi disponibile e vedi di accorgerti della chiamata e della ragione della chiamata. Qual è la missione per la quale il Signore ti chiama? Un terzo punto, ormai brevissimo, perché l'abbiamo detto e ridetto anche ieri sera, far funzionare gli organismi di partecipazione, cominciando dal consiglio pastorale. Anche se sappiamo che la norma del codice riguarda l'obbligatorietà del consiglio affari economici, non il consiglio pastorale, cosa un po' buffa, però il nostro vescovo, questo me lo ricordo bene, aveva chiesto il consiglio pastorale per tutte le nostre parrocchie. Questo me lo ricordo bene, no? Aveva giustamente affari economici senz'altro importanti, ma consiglio pastorale, insomma. Ecco, nel secondo gruppo, nei numeri appunto che il secondo gruppo ha accluso alla relazione, e neppure compare il consiglio pastorale diocesano. Ho riguardato, non c'è, mi ha lasciato un po' perplesso, sinceramente. Perché ci sono altri organismi e manca questo. Ha spiegato lei. Io, avendo visto lì, non sapevo, confesso, questo non sapevo. Credo che sia un segno rivelatore di una carenza urgentemente da colmare. So che non basta che ci sia materialmente, ma bisogna lavorare perché effettivamente esista e funzioni con lo spirito e le finalità per cui deve essere costituito. Forse ci vorrà un tempo di rodaggio. Quando sono diventato parroco, la prima cosa che si è cercato di fare proprio i consigli, 1981, confesso che era più o meno un comitato, un organizzatore importante, era un consiglio pastorale, qualcosa di più. Forse bisogna prepararci, se magari partire lavorando qualche tempo per capirne meglio il valore, il significato, farlo diventare una presenza significativa per la comunità, ma non è tempo perso questo. Noi abbiamo fretta subito che ci produca i suoi risultati. Quarto, l'Eucaristia domenicale. Prima ancora, la domenica. Ormai abbiamo suggerimenti in abbondanza, partendo dal Concilio, dalla Costituzione sulla Santa Liturgia, 1963, passando per il Giorno del Signore, dei Vescovi Italiani, 1984, Dies Domini, di Giovanni Paolo II, Congresso Eucaristico Nazionale di Bari, di 2 anni fa, mi pare. L'Eucaristia Domenicale sia ciò che deve essere. Nella nota pastorale Il Giorno del Signore del 1984 si dice che è una questione di identità, prima e più che di precetto. I cristiani infatti sono coloro che vivono secondo la domenica. È un'espressione di San Ignazio di Antiochia nella lettera ai Magnesi. Lui la dice quasi come di passaggio, però dice proprio così: i cristiani non vivono più secondo il sabato. Forse traducendo alla lettera dovremmo dire: non sabbatizzano più, ma vivono secondo il giorno del Signore. Quindi i vescovi italiani ce lo ricordano, ce lo hanno ricordato. Non è una questione, non è tanto una questione di precetto, quanto una questione di identità. Perché dalla domenica, dalla Pasqua settimanale, prende significato la vita cristiana e dalla domenica la vita cristiana è plasmata. San Paolo parla di una vita eucaristica. Le sue lettere ritorna più di una volta, non solo il termine della lode e della benedizione, ma il termine dell'eucaristia. E non solo, e non tanto per indicare la celebrazione sacramentale, quanto per dire una vita eucaristica. Tutto quello che fate, lettere Colossesi, in parole ed opere, quindi riguarda la nostra esistenza quotidiana, tutto si compie nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. È il culto gradito a Dio, l'offerta del nostro corpo, come si esprime lo stesso Paolo nel capitolo 12 della lettera ai Romani. Sappiamo quali risvolti non solo celebrativi, ma anche esistenziali, a quel comando di Gesù: fate questo in memoria di me. Noi siamo obbedienti celebrando l'Eucaristia. Dovremmo domandarci come. Paolo, difatti, nella prima lettera ai Corinzi si preoccupa del come. E però quel comando di Gesù non si ferma alla celebrazione. Perché non ci abbiniamo anche, come ho fatto io, fate anche voi? Che lo stesso comando aveva lavato i piedi ai discepoli. E perché non abbiniamo anche, amatevi come io ho amato voi? È il comandamento nuovo, quello caratteristico per la Chiesa, per i discepoli del Signore. È lo stesso comando. E potremmo continuare. Nel numero 48 degli orientamenti pastorali comunicare il Vangelo in un mondo che cambia si legge: se un anello fondamentale per la comunicazione del Vangelo è la comunità fedele al giorno del Signore, la celebrazione eucaristica domenicale, al cui centro sta Cristo che è morto per tutti ed è diventato il Signore di tutta l'umanità, dovrà essere condotta a far crescere i fedeli mediante l'ascolto della parola e la comunione al corpo di Cristo, così che possano poi uscire dalle mura della Chiesa con un animo apostolico aperto alla condivisione e pronto a rendere ragione della speranza che abita i credenti. In tal modo la celebrazione eucaristica risulterà luogo veramente significativo dell'educazione missionaria della comunità cristiana. Fa un po' impressione leggere che in diocesi c'è una celebrazione eucaristica domenicale ogni 470 abitanti circa, se non ho sbagliato i calcoli. Ogni 110 persone praticanti circa. Questo è il senso dell'Eucaristia Domenicale? Quale potenza trainante e trasformante hanno queste celebrazioni che costituiscono, perché lo so e lo crediamo, culmine fonte della vita della Chiesa? Ecco, ho pensato di ricordare questi quattro punti o quattro piste, quattro prospettive. Concludiamo con la conclusione della bozza, che però appunto resta sempre bozza. Ripartiamo da questo appuntamento, come dal convegno ecclesiale di Verona, con rinnovati motivi per sperare, perché anche alla nostra Chiesa non mancano risorse per guardare avanti con fiducia. E nella bozza leggiamo: a portare una parola di speranza agli uomini e alle donne strette nella morsa dell'inquietudine e del disorientamento, più delle attività e delle iniziative sarà la maturità della nostra comunione, la libertà dell'amore, la fantasia della santità. La nostra speranza si sostiene con la preghiera che in più occasioni ha raccolto i convegnisti di Verona. Sarà ancora la preghiera, anzitutto quella liturgica, il luogo privilegiato dell'incontro con risorto e la fonte dell'impegno dei credenti. In questo cammino non siamo soli. Lo spirito del risorto continua a spingere i nostri passi, ad attenderci nel cuore degli uomini, ad allargare gli orizzonti ogni volta che prevale la stanchezza o l'appagamento. Ci sostiene l'intercessione di innumerevoli santi e beati, testimoni dell'amore di Dio seminato nella nostra terra, autentici fari per il futuro dell'Italia, e ci accompagna la presenza amorevole di Maria, madre della Chiesa, invocata con mille nomi nei tanti santuari a lei dedicati nel nostro paese, vera testimone del risorto e modello autentico per il nostro cammino di speranza. Fra l'altro oggi, questo sabato, abbiamo fatto la memoria del cuore immacolato di Maria.
So se qualcuno ha domande da rivolgere, ma certo obiezioni, perché nulla si può eccepire quanto ci ha detto Monsignor Rughi, anche con fervore, nonostante il viaggio a cui è stato sottoporsi in questa giornata. Lo ringraziamo moltissimo di questa sua presenza, di questa sua parola, e adesso vedete che è passato un po' sulle piste che io avevo un pochino accennato nel mio brevissimo intervento iniziale. Ecco, allora teniamo conto, egli ha quindi, come dire, ribadito alcune cose che già peraltro erano venute fuori anche dagli interventi vostri. E concludendo dico soltanto che mi rallegro, perché nonostante, diciamo, qualche timore iniziale davanti a un programma senza piste predisposte, no? Si poteva temere che insomma alla fine, invece no, è stato molto fecondo, ed è stata un po' la realizzazione di quella fraternità e di quella voglia di comunità di cui a Verona si è parlato. Adesso però bisogna tradurla nella diocesi, tradurla nelle parrocchie, e come accennavo già, i consigli vanno ricostituiti, ecco, con, naturalmente, fino ad arrivare al consiglio pastorale diocesano, che è il riassunto in certo senso, no? Di tutto il lavoro che si fa poi nelle parrocchie, il luogo, cioè di discernimento definitivo, prima che il vescovo decida una linea o l'altra di vita concreta delle parrocchie e delle comunità. E allora, per ritrovarsi in altra occasione, non so se c'è da aggiungere altro.
Sì, l'appuntamento diocesano prossimo. Dopo quello per i giovani, che sarà, come sapete, con la Corà Loreto e le attività diocesane connesse, però per tutti il prossimo appuntamento diocesano sarà nella seconda metà di settembre-ottobre per l'aggiornamento che quest'anno vorrà aiutarci un po' a ripensare alla figura del cristiano in relazione alla sua formazione. Vorremmo poter stimolare tutti a comprendere quali sono i passi da fare per essere più consapevoli del dono che abbiamo ricevuto di essere cristiani. Quindi tra la seconda metà di settembre e la prima di ottobre ci saranno almeno 6, forse 8 incontri di formazione per aprirci ad un percorso di formazione più sistematico che ci auguriamo possa coinvolgere tanti anche nella scuola diocesana di teologia.